Allora, alle 18.43 minuti, questi erano i titoli del TG2, state in diretta con Rai Radio 1, zapping 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, parliamo del Covid-19, parliamo della pandemia in una fase in cui, e ne parliamo con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, un ospite sempre aggredito al zapping, buonasera professore.
Buonasera Giancarlo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, dicevo, una fase in cui io sono particolarmente confuso, glielo devo dire, perché vedo paesi che dicono la pandemia è finita, la crisi è passata, ormai il Covid non è più un problema sociale, non è più un problema di sanità pubblica, si allentano tutte le restrizioni, si aboliscono i Green Pass, si levano i distanziamenti, e poi contemporaneamente altri paesi che invece dicono il contrario. L'Austria da 1 febbraio introduce il vaccino obbligatorio per tutti i maggiori di 12 anni, altri paesi, la Francia, rafforzano i Green Pass, e invece appunto, come dicevo, non so, la Danimarca, l'Olanda dicono beh, la cosa è finita, torniamo alla normalità, conviviamo col virus. Insomma, mi riesce difficile capire in che fase siamo.
Ma guardi, della fase che riguarda l'Italia ne parliamo tra qualche minuto. Credo che questa sia la reazione politica alla quale ovviamente consegue una stanchezza sociale di quasi due anni ormai di pandemia, dove l'equilibrio tra quelle che sono, diciamo, le misure sanitarie, gli interventi sociali e le influenze economiche facciano prendere, diciamo, a decisori diversi a fronte dello stesso quadro sostanzialmente.
Quindi lei dice sono decisioni orientate dalle convenienze politiche, degli equilibri,
diciamo,
dei governi, dalle pressioni
dell'opinione
pubblica, insomma, cose di questo genere.
La politica decide ovviamente prendendo in considerazione anche gli aspetti sanitari, non solo quelli sanitari, i pesi relativi ovviamente possono cambiare ed evidentemente voglio dire ci sono altri fattori che influenzano questa tipologia di decisione. Noi oggi in Italia abbiamo cominciato, ecco questo lo possiamo dire, diciamo ormai ufficialmente la fase discendente della quarta ondata e ci sono due dati che ce lo dicono. Negli ultimi 7 giorni noi abbiamo avuto circa 900.000 casi rispetto alle 3 settimane precedenti dove c'eravamo attestati intorno al 1.200.000 casi settimanali, diciamo con piccole oscillazioni, ma soprattutto che la media giornaliera dei nuovi casi praticamente è passata da circa 180.000 intorno al 19-20 gennaio a questa sera siamo a 128.575, sta scendendo, diciamo, in maniera simmetrica rispetto a come è salita, quindi siamo più o meno ai numeri, diciamo, del 4-5 gennaio, quindi sicuramente siamo in
perché questa Omicron è salita molto rapidamente, sta scendendo molto rapidamente, diciamo.
Sta scendendo, diciamo, con lo stesso andamento, diciamo, della salita, forse un pizzico più lentamente, ma si tratta veramente di differenze piccole. Quello su cui invece noi abbiamo, diciamo, difficoltà anche a leggere i dati è la situazione ospedaliera, perché in area medica sostanzialmente abbiamo raggiunto il picco di 20.037 posti occupati il 25 di gennaio, quindi praticamente poco più di una settimana fa, ma c'è uno zigzag continuo, perché al momento siamo a 19.873, quindi possiamo dire che in area medica da circa 8-9 giorni il numero dei posti occupati è di fatto stabile con le solite differenze regionali. Mentre il dato interessante è che le terapie intensive dal 17 di gennaio stanno scendendo in maniera più visibile, picco di 1717 il 17 gennaio, a questa sera siamo a 1549. Questo verosimilmente è legato al fatto che sappiamo che Omicron determina una malattia più grave e una malattia meno grave, diciamo, e quindi determina una minore probabilità di ospedalizzazione di terapie intensive, però noi abbiamo la situazione di terapie intensive che scende più rapidamente perché verosimilmente le persone di età più giovane, quelle sane che vengono colpite proprio dalla polmonite Covid, stanno diminuendo più rapidamente, diciamo. I vecchiettini pluripatologici invece vanno sempre di più in area medica e quindi anche se la malattia determina un minor tasso di ospedalizzazione si fa più fatica a svuotare i reparti di area medica, ma ripeto è un'interpretazione molto generale che vedremo adesso come andrà nei prossimi giorni. I decessi, come sappiamo, è l'ultima curva che scende, adesso ci stiamo avvicinando quasi alla media di 400 decessi al giorno, che sono veramente tanti, però come sappiamo questa sarà l'ultima curva a scendere.
Vedo che c'è preoccupazione sugli ospedali pediatrici invece, no?
C'è, perché di fatto noi abbiamo l'unica fascia d'età nella quale i casi continuano a salire, quella 0-9, e purtroppo ci sono alcuni bambini che si stanno ospedalizzando, dico fortunatamente la maggior parte non gravi, poi abbiamo avuto anche delle triste notizie che
la bambina di Crotone,
nei giorni passati, la bambina che è stata trasferita a Roma. però ecco, va sottolineato che questa, diciamo, discesa dei casi non è né omogenea tra le varie regioni né omogenea tra le diverse fasce d'età. Per esempio nella fascia 20-29 il picco è stato raggiunto ormai da un paio di settimane ed è in netta fase calante, come dicevo qualche secondo fa. Nella fascia 0-9 invece noi stiamo vedendo ancora una salita dei casi, quindi c'è questa eterogeneità da un lato regionale, da un lato di fascia d'età.
Ma poi sono i bambini che non si possono vaccinare, cioè per cui ancora non c'è un vaccino autorizzato.
C'è un'età di bambini che non si possono vaccinare, che è la fascia, diciamo, da 0 a 4 anni, 0 a 5 anni compiute, e poi c'è la fascia, diciamo, da 5 a 9 anni, e su questo c'è da sottolineare un dato che secondo me va ragionato anche in termini, diciamo, di interventi nuovi da prendere per alleggerire la burocrazia e la scuola, perché noi stiamo vedendo che le ultime settimane praticamente il numero dei nuovi vaccinati della fascia 5-11 sostanzialmente è crollato, ma è crollato perché probabilmente ci sono tanti bambini che vanno in quarantena e purtroppo anche quando hanno il tampone, il famoso tampone T0 negativo, non possono rispettare l'appuntamento vaccinale. Ecco, io credo che se un bambino ha un tampone T0 negativo con la mascherina FFP2 si può recare al centro vaccinale, perché noi stiamo rallentando, diciamo, una sorta di effetto boomerang conseguente, diciamo, da delle regole rigorose che sono state fissate a scuola, la vaccinazione di questi bambini, che di fatto è uno degli strumenti, voglio dire,
li blocchiamo anche sul farli vaccinare, che invece sarebbe una cosa da accelerare, diciamo.
Assolutamente sì. Nella settimana 24-30 gennaio praticamente alla fascia 5-11 abbiamo fatto solo 126.000 vaccinazioni, noi vaccinati in questa fascia d'età, che sono veramente molto molto pochi, tenendo conto che ne abbiamo ancora 2,5 milioni da vaccinare. Quindi
eppure c'era stato un momento di accelerazione delle vaccinazioni dopo l'ingresso del Green Pass rafforzato, di alcuni obblighi
c'è
allargati,
stato,
no?
Soprattutto nella fase 5-11, a partire, diciamo, dal periodo natalizio, si è raggiunto un po' un picco intorno all'inizio della scuola, poi questo effetto boomerang della quarantena ha fatto sì che più o meno dal 15 gennaio siamo passati da circa 35.000 nuovi vaccinati al giorno, siamo passati praticamente a meno di 20.000, proprio come effetto collaterale di questo elevatissimo numero di bambini che praticamente sta a casa e che non riesce ad andare a rispettare l'appuntamento vaccinale.
Ma la riapertura delle scuole, che alcuni volevano rinviare, ha dato dei segnali leggibili in qualche senso? Cioè ha portato ad un aumento dei contagi, è rimasto stabile? Come possiamo interpretare l'effetto della riapertura delle scuole, che tante apprensioni aveva creato dopo le feste?
L'effetto riapertura a scuole ha portato a un incremento dei contagi importante sia nella fascia 0-9 che nella fascia 10-19, che come dicevo poco fa sta cominciando a flettere nella 10-19, mentre continua a salire ancora nella fascia 0-9. Poi i dati vengono trasmessi con ritardo, quindi rispetto a quelli comunicati ufficialmente dal Ministero dell'Istruzione, quelli che vengono raccolti dalle regioni, c'è circa una settimana, 10 giorni di consolidamento, però il numero di classi in DAD, il numero di alunni in DAD cominciano a essere, diciamo, un numero importante. È stata una scelta politica, come più volte ci siamo detti, e l'abbiamo, diciamo, presa per buona, però tante classi, come sappiamo, sono in DAD, e soprattutto c'è stato un grande impegno da parte, diciamo, della scuola per fare in modo che anche dal punto di vista burocratico amministrativo venisse gestito questo enorme numero di contagi, che tra l'altro non hanno avuto nemmeno un enorme supporto da parte dei servizi di epidemiologia e di sanità pubblica, che come sappiamo sono molto molto impegnati su tutti i fronti.
Certo, ma insomma questa storia dell'endemicità me la spiega, professore? Perché sento sempre più persone, più scienziati, medici che dicono: ma insomma ormai il virus è diventato endemico. Che conseguenza dobbiamo trarre da questa affermazione? Io ancora non l'ho ben capito.
Dobbiamo intanto capire che cosa significa e poi quali sono, diciamo, le possibili conseguenze in termini di gestione di sanità pubblica. Il concetto di endemia significa che il virus sostanzialmente continua a circolare all'interno della popolazione, ma continua a circolare in maniera contenuta, quindi non raggiunge mai dei picchi importanti che mettono in difficoltà il servizio sanitario, né dal punto di vista del tracciamento e del testing territoriale, né soprattutto dal punto di vista ospedaliero. Quindi quegli effetti che noi abbiamo avuto, prima ondata, seconda ondata, terza ondata, quarta ondata, diciamo, quando il virus diventa endemico non si verificano. Questo però non significa che una volta che il virus diventa endemico o sostanzialmente finisce di essere pericoloso per le persone.
Cioè, non vuol dire che diventa inoffensivo, perché vedo che molti lo interpretano in quel senso lì. Vabbè, ormai è endemico, che ci importa, no?
Questo è un gravissimo errore, perché di fatto la offensività, chiamiamola così, del virus dipende anche dalla suscettibilità della popolazione. popolazione, quindi le persone immunodepresse, le persone anziane, le persone non vaccinate, ovviamente saranno sempre suscettibili anche a un virus endemico. In ogni caso va sempre ribadito che la fine della pandemia viene sempre comunque sancita dall'OMS, che valuta, tenendo conto della circolazione del virus a tutto il mondo, quali sono i livelli di circolazione, e di conseguenza il famoso suono della campanella di Tedros, che dovrebbe dire bene, la pandemia è finita. Altra cosa è dire: noi stiamo vedendo una ridotta circolazione virale nel nostro paese, stiamo vedendo ridurre le ospedalizzazioni, ecco, si avvia una fase di gestione non emergenziale, più ordinaria del virus, ma che a mio avviso deve sempre tenere conto di possibili riprese, soprattutto durante la stagione autunno-inverno, che sorprese anche di nuove varianti possono in qualche maniera mettere in difficoltà i servizi sanitari. Cioè non confondiamo la discesa di una ondata con la endemizzazione del virus, perché sono due cose differenti, e la seconda dipende ovviamente non solo da quanto circola in Italia, ma anche da quanto circola
ma la famosa campanella di Petros sarà una campanella che riguarda tutto il mondo o sarà un po' a settori, è finita qui, non è finita lì? Cosa ci dobbiamo aspettare? Quando l'OMS dirà che la pandemia è finita, dirà che è finita sul pianeta o dirà che è finita in alcune zone?
Io a questo purtroppo non ho una risposta, perché è la prima pandemia che vediamo, quindi dal punto di vista del suono della campanella che mi pare arrivò ai primi di marzo, quando marzo 2020, quindi l'OMS disse dichiarata la pandemia, che ovviamente dipende dalla presenza del virus sostanzialmente in tutti i continenti, nella maggior parte dei paesi. Quello che succederà poi per dichiarare finita la pandemia, devo confessare, voglio dire che non è...
non l'abbiamo ancora visto, quindi non possiamo
dire...
Rimane
fondamentale, come ci siamo detti più volte, estendere in maniera seria, qua i grandi potenti della terra devono cominciare a prendere a parlare di meno, ad agire di più, a vaccinare tutti i paesi del developing country, che come sappiamo spesso hanno coperture bassissime, che poi sono quelle che favoriscono l'emergenza di nuove varianti, che come sappiamo finiscono per metterci in difficoltà anche quando abbiamo elevate coperture vaccinali.
Ma professore, noi avremo una quinta ondata, si può prevedere una cosa del genere? Andremo avanti ancora ondate, o invece è plausibile che questa storia, come diceva prima, sia finita?
Ma guardi, ci sono due cose che noi dobbiamo tenere in considerazione quando si guarda al futuro. Le previsioni di breve periodo, e queste sono abbastanza semplici da fare, e gli scenari di medio-lungo periodo. Gli scenari di medio-lungo periodo purtroppo hanno tanti fattori imprevedibili, in primis quello che è l'emergenza di nuove varianti, la durata della copertura vaccinale, la copertura vaccinale negli altri paesi. Quindi si possono fare degli scenari di carattere generale. È chiaro che quanto più il virus diventa endemico, quanto più le eventuali ondate successive saranno più basse. Poi però ti arriva una variante come Omicron, voglio dire che è stata una variante...
Tra l'altro, se capisco bene, ce ne sono due di varianti Omicron, no? Si è come già sdoppiata.
Sì, fanno parte comunque della stessa famiglia, e a oggi non ci sono evidenze particolarmente preoccupanti rispetto al fatto che a parte sembrerebbe una maggiore competitività rispetto a quello che è proprio la contagiosità, ma non sembra che ci siano particolari problemi. Il problema è quando emerge una variante completamente nuova come Omicron. Però rispetto alla sua domanda, al concetto dell'altezza dell'onda, è evidente che poi l'arrivo di una variante Omicron ti fa saltare tutti gli scenari che magari hai previsto durante l'estate del 2021, quando eravamo tutti belli coperti, se arriviamo alla conclusione della campagna vaccinale e ci immaginavamo un inverno assolutamente tranquillo, cosa che poi alla fine con l'emergenza di una nuova variante non è stato. Ecco, non dimentichiamo che siamo di fronte a un virus che nel giro di un anno ha prodotto praticamente tre varianti, la Alfa, la Delta e la Omicron, che hanno creato problemi praticamente in tutto il mondo.
E che cosa che può riaccadere di nuovo, Dio non voglia.
Noi incrociamo le dita, tocchiamo ferro, facciamo tutti gli scongiuri, però è qualcosa che dipende dal virus. Noi possiamo semplicemente provare a prevenirla vaccinando il più possibile, soprattutto negli altri paesi, ma la biologia del virus è chiaro che è qualcosa che sta al di sopra delle nostre possibilità di controllo, quindi è una cosa che non possiamo prevedere, motivo per cui tutti i sistemi sanitari e la politica in generale devono comunque tenersi pronti, che sono le famose azioni di preparedness, cioè come ci si fa a tenere preparati. E questo oggi in un prossimo futuro ci deve fare guardare anche per esempio al prossimo turno inverno, anche con delle ipotesi diverse,
metterci preparati al prossimo appuntamento che prima o poi ci sarà. Molto bene, grazie Nino Cartabellotta, ci fermiamo qui perché arrivano tutte le notizie del GR1 delle 19 e noi ci ritroviamo subito dopo qui a Zapping, parleremo ancora di questi temi con l'immunologo Alberto Mantovani.